leggere da il versetto 18 fino alla fine del capitolo. Ora la nascita di Gesù Cristo avviene in questo modo: Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre riflettevo su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed egli partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avviene affinché adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretate vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli non lo conobbe finché ella ebbe partorito il suo primogenito e gli posò nome Gesù. Preghiamo. Signore, grazie per quel nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome di Gesù, il nome più prezioso che c'è su questa terra, il nome per il quale siamo stati redenti, perdonati e dati il privilegio di essere figli di Dio. Ti ringraziamo, Signore, benedici questo nuovo anno. Preghiamo anche per l'Ucraina, che questa guerra possa finire in questo anno, che la pace possa tornare in Europa. E benedici anche adesso che guardiamo la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Puoi abbassare un po'? Ok, io sento tanto rimbombire. Allora, magari alcuni di voi pensate: mamma mia, vedremo una genealogia questa mattina, uffa, no? Che noiosa, quello ha generato quello, che ha generato quello, eccetera, eccetera. Ma è importante, perché questa è la genealogia di Gesù. No, umanamente parlando, perché sia Matteo che Luca, tutti e due enfatizzano, cioè puntualizzano, che Giuseppe non è il padre fisico di Gesù. No, sappiamo che Dio è suo padre, che Gesù è nato per miracolo, quindi non avevo, diciamo, il peccato umano né da Giuseppe né da Maria. Però vogliamo guardare questa genealogia, perché ci sono delle cose importanti. Chiaramente il Vangelo di Matteo, scritto da Matteo, uno dei dodici. Sappiamo che Matteo era un guardi finanze, si può dire, era colui che raccoglieva le tasse per i romani, gli odiati romani, e quindi Matteo era visto come un nemico, un traditore. No, potremmo paragonare oggi per un ucraino, un loro compatriota che magari si vende ai russi, no, invasore, cioè, per capire come gli ebrei vedevano Matteo, non lo vedevano bene per niente. Anzi, era una delle persone più odiate fra tutta la gente, perché di nuovo era visto come traditore. In Matteo 9:9, non dovete andare lì, è la chiamata, perché vedremo più avanti, quando Matteo è lì alla tavola di raccogliere le tasse dei ebrei, Gesù la chiama di lasciare questo lavoro. Sicuramente era un lavoro che si guadagnava bene, e Matteo è stato ubbidiente alla chiamata di Gesù, lo ha seguito. Matteo, il primo Vangelo, no? Primo, diciamo, nel Nuovo Testamento. Chiaramente tutti e quattro Vangeli coprono lo stesso periodo cronologico, quindi non è messo in modo cronologico, però abbiamo quattro Vangeli. Qualcuno a volte mi chiede perché quattro Vangeli, perché abbiamo solo un libro di Romani, perché quattro Vangeli? E secondo me quattro Vangeli perché erano indirizzati a quattro gruppi di persone in modo specifico. Che cosa voglio dire con questo? Cioè, il Vangelo di Matteo è anche per noi gentili, però Matteo, nel suo Vangelo, lui mette molto enfasi sul fatto che Gesù è il Messia profetizzato dal Vecchio Testamento. Quindi principalmente lui ha scritto il suo Vangelo per raggiungere il popolo ebraico. Okay? Ben 15 volte, no, Matteo, abbiamo già citato la prima, no, in versetto 22, tutto ciò avviene affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, dal profeta, eccetera, eccetera. E lui sta citando qui il profeta Isaia. 15 volte lui cita passi del Vecchio Testamento per mostrare al popolo ebraico Gesù il Messia. È stato profetizzato, no? Tutto il suo venire, i miracoli, la sua morte, la sua resurrezione. E infatti anche la genealogia qui, perché Matteo ci dà questa genealogia? Perché lui vuole mostrare il legame che Gesù ha con Davide, principalmente, ed Abramo. Ok? Perché il Messia chiaramente deve venire dalla casa di Davide. Infatti in versetto 1, il libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ok? Perché questi due? Perché Abramo è il padre del popolo ebraico e Davide chiaramente era il padre del Messia. No, perché il Messia doveva venire dalla casa di Davide. E quindi questa genealogia che Matteo ci dà qua non è esaurente, nel senso che mancano alcuni dei antenati in questo elenco. E alcuni che criticano la Bibbia dicono, vedi, il Matteo, la genealogia di Matteo è sbagliato perché mancano, tipo, dopo, cioè, primi di Uzia, dopo Uzia, mancano questi re. Ed è vero, ci sono alcuni buchi in questa genealogia, non è esaurente, anzi manca tutti quelli prima di Abramo fino ad Adamo, se vogliamo dire. Invece la genealogia di Luca va indietro fino ad Abramo, il primo uomo. E perché questo? Perché Matteo non è che lui tanto per mettere un elenco di nome, non è questo il suo scopo. Il suo scopo è dimostrare che Gesù è collegato con Davide ed Abramo. Ok? E quindi anche noi non leggeremo ogni nome qui perché non ha grande importanza. L'importante è che viene dimostrato che Gesù, diciamo, legalmente è il figlio di Davide, no? È un antenato di Abramo. Qui la genealogia che Matteo ci racconta è quella di Giuseppe, no? Giuseppe che si diceva che era suo padre, invece quello nel Vangelo di Luca è quello di Maria, anche perché in quello di Luca dice che il padre di Giuseppe, il marito di Maria, era Eli, no? Invece qui il padre di Giuseppe è Giacobbe, okay? Quindi Giacobbe era il padre carnale di Giuseppe, Eli era il padre di Maria, quindi suo suocero, però voi sapete che anche, per dire, anche nella cultura, non so se è italiana, ma quando io mi sono sposato con Silvana, Loro da quel giorno, i miei suoceri, da quel giorno in poi, hanno detto tu ci devi chiamare papà e mamma. The mamas and the papas. Era un gruppo degli anni 70. È una tradizione in tutta Italia questo? No. In Sicilia sì, però. Per me era strano, ma posso dire che ringrazio Dio che i genitori di Silvana sono stati veramente un papà e mamma per me, in tutti i sensi. Ed era così anche nei tempi di Gesù. Quando un uomo sposava una donna, i genitori della donna diventavano realmente per loro i loro genitori. Perciò egli viene chiamato il padre di Giuseppe, anche se vogliamo guardare, era il padre di Maria. Una cosa molto interessante di questa genealogia, che lo rende diverso da tutte le genealogie, perché voi sapete nel libro di Neemia, nelle lettere, cioè nei libri di Mosè, ci sono tante genealogie, no? Avete cominciato a leggere il Vecchio Testamento? Quanti di noi abbiamo cominciato, sai, con passione, con grinta, adesso leggerò tutta la Bibbia e poi tu arrivi a una di quelle genealogie. E quello generò quello, e quello generò quello. Ma devo per forza leggere tutte queste cose? Confessiamolo, no? Perché per noi non è importante. Ma per il popolo ebraico era importante, perché dovevamo dimostrare, per dire nel Vecchio Testamento, chi dovevo servire nel Tempio, per sapere chi era Levita, chi era discendente di Aarone, no? E quindi per questo ci sono tutte queste genealogie. Ma una cosa che notiamo in tutte queste genealogie, in tutta la Bibbia, che è rarissimo, anzi, possiamo dire che quasi non esiste in queste genealogie, nome di donne. Ok? Per dire, quando viene data la genealogia di Giacobbe, solo una volta viene menzionata Dina, no? La figlia, ricordate che lei poi, no, è stata violentata, i suoi fratelli poi hanno ammazzato tutto il tribù. Però per dire, anche in quella genealogia viene menzionata Dina, ma non vengono menzionate tutte le sorelle di Dina. E la Bibbia dice che Giacobbe aveva tanti figli e tante figlie, ma non vengono menzionate, perché per il popolo ebraico la genealogia, la cosa importante è dal padre al primogenito, no? Questa linea di sangue che passa da uno all'altro in tutte le generazioni. Eppure, anche se tutte le altre genealogie mancano delle donne, questo di Matteo ha quattro donne inserite. È una cosa un po' curiosa, perché viene insegnato, viene inserito il marito, quindi sarebbe il padre nella linea genealogica di Gesù, ma viene inserito anche, diciamo, la moglie, la mamma. E la prima che vediamo è in versetto 3. Giuda, quindi Giuda che era il primogenito di Giacobbe, generò Fares e Zara da Tamar. Quindi Tamar è la prima donna che viene menzionata in questo elenco. Di nuovo una cosa rara, particolare. Tamar, qualcuno si ricorda chi era Tamar? Tamar era la moglie del figlio di Giuda, che poi lui è morto e lei non aveva figli da lui. E quindi lei andava da Giuda e dice, tu mi devi dare un suo fratello minore, così per portare avanti il nome del defunto, del tuo figlio. E qualcuno si ricorda Giuda cosa ha fatto? non lo ha dato, l'ha ingannato, poi dopo. E quindi cosa ha fatto Tamar? Qualcuno si ricorda? Si è fatto finta di essere una prostituta, andò a letto con Giuda, poi rimane incinta. Giuda poi vuole lapidarla perché dice: guarda questa mia genera? Nuora, scusate. Prima dell'anno, io sono rimasto sveglio fino alle 10. Quindi sono un po' confuso questa mattina. Era la nuora. E quindi Giuda, perché i religiosi hanno sempre quella donna, mia nuora, si è fatta la prostituta, è rimasta incinta, non è sposato, adesso la ammazziamo. E poi lui va lì per fare giustizia, secondo lui, a lei. E poi lei mostra, no? Dice: questa cosa appartiene a chi, Giuda? E lui, ai ai ai, era suo, che lui aveva dato come impegno, lui pensava una prostituta. E quindi anche Giuda a quel punto riconosce che Tamar era più giusto di lui, eccetera, eccetera. Però per dire, una donna, diciamo, non voglio dire poco di buona, ma una donna molto peculiare, per dire, no? Per avere come nonna. Poi vediamo in versetto 5, Salmon generò Boaz da Rahab. Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse e Jesse generò re Davide. Allora, Rahab chi era? Qualcuno si ricorda? Era una prostituta veramente, no? Era la donna pagana, diciamo, a Gerico, che accoglie le spie mandate da Giosuè. Infatti lei viene ricordato in Ebrei 11, nel capitolo della fede, no? Che lei per fede nascondò le spie, eccetera, eccetera, eccetera. Però di nuovo una donna pagana, una donna prostituta. Non so voi, ma se tu avessi una prostituta nella tua genealogia, vorresti far sapere la gente? No, mia bis non era una prostituta. Ah, bravo, bene per te. No, è una cosa che vuoi nascondere, giusto? La terza donna che viene menzionata è sempre, lì abbiamo letto in versetto 5, Ruth. E Ruth era una donna anche pagana, una moabita, fuori, diciamo, dal popolo di Dio, eppure una donna che Dio ha scelto di essere una nonna del Messia. La quarta donna, che non viene menzionata specificatamente per suo nome, ma, diciamo, possiamo comprendere, versetto 6, Jesse generò re Davide, il re Davide generò Salomone, da quello che era stata la moglie di Uria. Quindi la moglie di Uria, Bathsheba. Quindi una donna ebraica, diciamo l'unica, però una donna che ha commesso adulterio. Quindi anche lì non è che una donna di una grande reputazione. La mia bisnonna era una pagana, una era una prostituta, una era un'adultera. Non è che Gesù aveva questo, come si può dire, no? Questa, noi chiamiamo family tree, albero genealogico. Sì. Eh? Che poi ho scoperto alcuni anni fa, perché uno dei miei parenti ha fatto queste ricerche, se paghi, vedere quanto va indietro, che noi siamo discendenti dell'Edoardo I, re d'Inghilterra, che era discendente del re di Francia e tutti questi altri reali, fino a Carlo Magno. Siete impressionati? Però mi hanno lasciato fuori dall'eredità, mi dispiace, quindi non venire dopo. Hai qualche castello in giro? No, niente. E quindi Gesù aveva queste donne, diciamo, non di gloriosa fama nella sua genealogia, e anche sua mamma, no? Che viene tanto esaltato, no? Qui in Italia, l'altro giorno era dentro una chiesa cattolica, e, sai, c'era Paolo, davanti alla chiesa c'era Paolo e Pietro, però sopra c'era Maria sul trono e Gesù bambino che era, diciamo, sulle sue gambe. Però raffigurato sempre più in alto era Maria. E noi, protestanti, noi rispettiamo Maria, lo vediamo come esempio per noi, però nello stesso momento teniamo che Maria è un peccatrice come tutti noi, uno che ha bisogno di essere salvata, sicuramente non un corredentrice, come si dice, ma uno che ha bisogno di essere redenta. Infatti abbiamo letto qui nel versetto 19, cioè lei rimane incinta, e sappiamo che era un miracolo, non è che lei ha tradito Giuseppe. Però Giuseppe, in versetto 19, allora Giuseppe, il suo sposo, che era uomo giusto e non volevo esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Quindi un po' come si faceva in Italia, anche negli Stati Uniti, per dire ai tempi di miei nonni. No, se una ragazza rimaneva incinta, lo portavano via dal paese, dal paesetto, finché partoriva il bambino, poi il bambino veniva dato in adozione e poi la figlia mancante poi tornava a casa sua. Così succedeva anche nella mia famiglia, no? E quindi anche Maria, diciamo, tutte le circostanze della nascita di Gesù non è che erano belli. Infatti Giuseppe, umanamente parlando, dice: nasconderò Maria, nasconderò questa cosa, questa vergogna. E noi sappiamo dei Vangeli, perché nel Vangelo di Giovanni, mi sembra in capitolo 9, dove i farisei dicono: noi non siamo nati dalla fornicazione come tu, parlando a Gesù. E quindi da questo comprendiamo che c'era una voce in giro intorno a Gesù: ah, Maria era incinta prima, sai come girano le voci in paese? Anche se noi sappiamo che non è vero che Maria ha tradito Giuseppe, è stato infedele, però per dire che anche il nostro Signore non è che è nato in delle circostanze belle, una famiglia reale, una famiglia ricca. Leggiamo in Luca capitolo 2. In versetto 21 fino al versetto 24. E quando furono trascorsi 8 giorni, dopo il quale egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore e per offrire un sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore e 2 giovani colombi. Allora, magari uno che non è familiare dice, ma cos'è questa storia delle 2 colombe, eccetera, eccetera. Nella religione ebraica, quando una donna porta arrivo un bambino o una bambina, dopo dovevo offrire dei sacrifici al Signore, diciamo, per questa nascita. E questa legge si trova in Levitico 12, se volete guardare un secondo. Perché stiamo leggendo questo? Perché in Italia purtroppo c'è questa dottrina, no, l'Immacolata Concezione, giusto? Quindi che Maria era senza peccato, ma invece vedremo che non è così. In Levitico 12, poi il sacerdote lì offrirà davanti all'Eterno e farà espiazione per lei. Quindi lei qui è la donna che ha partorito un bambino o una bambina. Ed ella sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. E se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, uno come olocausto e l'altro come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei ed egli sarà pura. Ai. Ma se Maria era immacolata, no? Perché lei andò dal Tempio ad offrire un sacrificio per i propri peccati? Punto interrogativa. Lei andò perché lei riconosceva di essere un peccatrice e che aveva bisogno di essere salvata. Anzi, quando l'angelo fa l'annuncio della nascita di Gesù, nel quello che viene chiamato il Magnificat, Maria chiama il Signore e dice, mio Dio, mio Salvatore. E quindi riconobbe, diciamo, il bisogno di essere salvata, di essere una peccatrice. E poi un'altra cosa che viene fuori dal testo è che Giuseppe e Maria non avevano neanche soldi per comprare un agnello. Quindi cosa vuol dire a noi? Erano poveri, molto poveri. Non è che un agnello chissà che cosa costava. Perché loro per la festa di Pasqua dovevano prendere un agnello, giusto? Però se non avevano i mezzi, prendi 2 piccioni, 2 tortore e offrire lì. Quindi Gesù è nato, diciamo, di una genealogia molto dubbiosa, in una famiglia povera, una donna che si sussurrava in giro riguardo alla sua reputazione. Nasce in una famiglia povera e senza i mezzi. E secondo me questo porta a farci comprendere l'annuncio, quello che l'angelo dice a Giuseppe, in versetto 21, ed egli partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù. Allora Gesù, chiaramente il nome in italiano, ma in ebraico suo nome era Yeshua, ok? Okay? E Yeshua è la coniugazione di due parole, Yah, quindi Yahweh, salva, tipo Jehovah salva, o il Salvatore. E quindi a Giuseppe viene detto, tu lo chiamerai Yahweh salva, perché sappiamo il nome poi veniva dato per descrivere la chiamata, la missione, il scopo della vita di quella persona. Ed era un nome abbastanza comune a quei tempi, Gesù, perché oggi no, è quasi, se chiami tuo figlio Gesù, è quasi blasfema, no? Anche se nel mondo, in America Latina, Jesus, no? Ci sono tanti con questo nome, ma il resto del mondo, almeno io personalmente, non ho mai incontrato uno che si chiamava Gesù. Nel mondo anglosassone, in Europa, perché no, solo non possiamo chiamarlo così, ma ai tempi di Gesù, no, Giosuè, che vuol dire anche la stessa cosa, era un nome comune, e secondo me il punto di questa genealogia, perché Matteo ha messo queste donne malfamate in questa genealogia? Perché volevo enfatizzare che Gesù era venuto per salvarci dai nostri peccati. Che Gesù era venuto a salvare donne come Tamar, come Rahab, come Bathsheba, come Ruth. Persone escluse, persone malviste, per persone come Giuseppe e Maria, poveri, da un posto, diciamo, malfamata, Nazareth. Infatti ricordate, no, uno dei discepoli, mi sembra Filippo, quando ha detto abbiamo conosciuto il Messia da Nazareth, e lui dice, ma può venire qualcosa buono di Nazareth? Anche Matteo stesso, se girate in Matteo 9, vediamo la sua chiamata, anche le circostanze intorno alla sua chiamata. Matteo 9, versetto 9. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo. E gli disse, seguimi, ed egli alzatosi lo segue. E avviene che mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. Allora qui non viene detto, ma noi sappiamo dei altri Vangeli che lui era a casa di Matteo, che negli altri Vangeli viene chiamato Levi. Però diciamo, ma quando Gesù ha chiamato Matteo di lasciare la tavola delle imposte, poi Matteo ha portato a casa sua con tutti i suoi amici. E quindi Gesù era lì con Matteo e con gli altri. E in versetto 11, i farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e peccatori? Perché a quei tempi un buon rabbino non sarebbe mai stato visto in compagnia di queste persone. C'è Matteo, un traditore, questi altri peccatori. Peccatori volevo dire che non erano religiosi. E Gesù, versetto 12, avendo sentito, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimenti i giusti, ma i peccatori. Amen. E quindi alla fine siamo tutti malati. Questo è il messaggio di questa genealogia di Matteo. Gesù è venuto per salvarci dal nostro peccato. E questo è molto importante. Matteo non scrive è venuto per salvarci, per perdonarci di tutti i nostri peccati, giusto? Anche se questo è incluso nel sacrificio, amen? I nostri peccati sono perdonati. Ma lui mette una cosa molto più ampia, non è solo il perdono dei nostri peccati singoli che Gesù ha provveduto con la sua morte in croce, ma anche dal peccato in se stesso. Mi seguite? È una cosa molto diversa, perché noi tutti abbiamo ereditato dal nostro bisnonno Adamo la natura peccaminosa, la tendenza verso il peccare. Per questo in Italia abbiamo quel dolce mio, no? Che messaggio ci dà quel dolce per i bambini? Mio. Egoismo, giusto? Non è scritto nostro. Perché fondamentalmente siamo peccatori, siamo egoisti. Fate la Bibbia, Romani 3:23, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Io crescendo da pagano negli Stati Uniti credevo che okay, ci sono i religiosi che vanno in chiesa, che vanno a messa, loro sono buoni, loro andranno in cielo. Io che sono pagano, diciamo già, sono condannato all'inferno, quindi non meglio far festa, meglio peccare anche alla massima, così intanto sto andando all'inferno. E poi ho letto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, la donna presa in adulterio. E dovete ricordare che io non avevo mai letto la Bibbia, quindi non avevo mai letto questa storia. E non sapevo, voi sapete già come va a finire, giusto? Anch'io. Ma quando ho letto la prima volta non sapevo come andava a finire. Quando hanno chiesto a Gesù, la legge dice che dobbiamo lapidare tale donna, tu cosa dice? E io leggendo ho detto, cosa dice di me, Gesù? Perché più o meno io e questa donna siamo uguali. E voi sapete già la risposta del nostro Signore. Chi è senza peccato, scaglia per prima la pietra contro di lei. E ognuno, la Bibbia dice, dal più grande al più piccolo, se ne andarono. Perché erano condannati nel loro cuore di essere anche loro peccatori. E lo Spirito Santo attraverso quello mi ha illuminato e ha detto, Craig, vedi che anche il Papa è un peccatore. Anche i mormoni sono, tutti umani sono peccatori. Nessuno è degno di tirare la pietra, né verso di te né verso nessun altro. E per me era una buona novella questo, perché ho detto allora, no? Cosa dice Gesù? Gesù dice, guarda la donna, dove sono quelle che ti accusano? Non c'è nessuno. Allora, vai a non peccare più, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E quindi ho speranza. Gesù non è venuto per condannarmi, ma per perdonarmi. E per darmi una nuova vita, non una vita dominata dal peccato, ma è venuto per salvarmi dal peccato. Non solo salvarmi per il perdono dei miei peccati, ma di salvarmi dal principio del peccato, la radice, se possiamo dire, della tendenza peccaminosa. L'Apostolo Paolo in Colossesi 2, se volete girare lì, E qui il contesto parla del battesimo in acqua, in versetto 12. Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e l'incirconcisione della carne. Perdonandovi tutti i peccati, egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che ci era nemico, e ci ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Qual era questo documento che era contro di noi? Qualcuno lo sa? La legge di Dio. No? Non concupire, non rubare, non dire false testimonianza. Quanti di voi non avete mai in tutta la vostra vita detto una bugia? Anche una bugia bianca. Quanto di voi non avete mai rubato niente in tutta la tua vita, neanche una matita o un foglio di carta? Vado avanti. Già, due comandamenti, due X, giusto? Poi dice, vabbè, almeno non ho mai ucciso nessuno, non ho mai commesso adulterio. Ma Gesù ha detto, sei solo guardi una donna. Sei colpevole, o sei odio il fratello, sei omicida. Quindi alla fine siamo tutti spacciati. C'era il documento colpevole, Gino, colpevole Craig, colpevole Michele, tutti colpevoli. Eravamo già condannati. Però la buona novella è che Gesù è venuto per salvarci dal nostro peccato. E più avanti, in Galati capitolo 3, anche lì Paolo, in Galati 3, versetto 10, parla di questa maledizione della legge. Ora, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Cosa vuol dire questo? Tutti quelli che credono di salvarsi per la religione, perché vanno a messa o che vengono in chiesa alla Calvary Chapel ogni domenica, tu fondi la tua speranza sulle tue opere. Giusto? O tu fondi perché tu dai soldi per i profughi in Ucraina, o bambini poveri, o per questo, o per quello. Se tu fondi la tua speranza su quelle cose, su quello che fai tu, dice che tutti si fondano sull'opera della legge e sono sotto la maledizione. Perché sta scritto, maledetti chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarla. Infatti Paolo è molto più specifico. Lui dice, se tu manchi in solo un punto della legge, hai mancato tutto. Perché la legge richiede da noi perfezione. E quindi nessuno di noi è capace di vivere una vita perfetta. Quindi di nuovo siamo maledetti. Versetto 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Amen. Gesù ci ha riscattati. Cosa vuol dire? Quando io ti riscatto, ti compro, giusto? Pago un prezzo per toglierti dalla schiavitù, o da un legame a qualcuno o qualcosa. La figura qui che Paolo ha in mente, no, perché poi lui usa questa immagine, diciamo, in tante delle sue lettere, è di un schiavo nel mercato. Voi potete avere in mente, no? C'era schiavismo qui nell'impero romano, c'era schiavismo negli Stati Uniti, c'era schiavismo in pratica in tutte le culture di tutto il mondo, in tutta la storia più o meno umana. Solo diciamo l'arrivo del Vangelo e il cristianesimo, lo schiavismo è stato abolito in tante parti del mondo. Sapevate questo? È frutto del cristianesimo e dei cristiani. Ma la figura è quella che noi eravamo schiavi, venduti, appartenevamo a un altro padrone, eravamo legati in catene, e Gesù è venuto, eravamo maledetti, e Egli ha preso il nostro posto. Ed è diventato maledizione. Per questo Gesù gridò sulla croce: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Gesù, anche se non ha mai peccato, lui ha preso su di sé la punizione che noi meritavamo, che era nostra punizione, giustamente. Per tutte le mie bugie, per tutte le cose, anche con la matita che ho rubato, per dire. E poi lui conclude in versetto, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito Santo mediante la fede. E quindi la buona novella questa mattina è questa: Gesù è venuto a salvarci dal peccato, non solo per il perdono dei peccati, ma dal peccato, che il peccato non avrà dominio sulla nostra vita, ma che noi possiamo vivere una vita vittoriosa. E di nuovo non sto dicendo perfetta, ma Paolo è molto chiaro in Romani: il peccato non avrà dominio su di voi se siete figli di Dio. E questo dobbiamo credere, e dobbiamo anche vivere per fede. Quando siamo tentati, non dobbiamo credere al nemico che io sono debole, non ce la faccio a vincere questa tentazione, sono caduto prima, cadrà di nuovo, questo il diavolo ci sussurra nell'orecchio, giusto? No, io rifiuto questo nel nome di Gesù Cristo. Cristo non solo perché Dio non vuole che abbiamo questa religione, no? Confessiamo i nostri peccati, ok, ti perdono, come oggi celebriamo la Santa Cena, ok Signore, sto per prendere la Santa Cena, perdonami, e poi la settimana dopo facciamo le stesse cose. No. Gesù non ci ha salvato per essere religiosi, ma ci ha salvato dal peccato. E quindi anche noi, Dio desidera che noi realizziamo in pratica anche questo, la santificazione. Sì, prima io ero schiavo del peccato, ma ora sono libero. No, io non devo cedere di nuovo a quella tentazione. Io ho la vittoria in Cristo Gesù, il sangue di Cristo mi ha purificato e mi ha lavato da ogni iniquità.